佛萨戒c'è che mi sono innamorato di te.
Buongiorno cari ascoltatrici, buongiorno cari ascoltatori. Oggi volevo cominciare parlando di Gino Paoli. Sì, lo so che è un po' tardi per parlare di Gino Paoli, che nel frattempo tutti hanno detto tutto di Gino Paoli, ma che io volevo dire una cosa specifica su Gino Paoli e che riguarda un po' me. E comunque anche basta con sta cosa che il necrologio va fatto subito, immediatamente dopo, come se vigesse un rigido obbligo contrattuale che prevede il cordoglio istantaneo. Voglio rivendicare il diritto eventuale di necrologiare nel tempo. Anzi, guardate, la settimana prossima quasi quasi faccio un necrologio per la scomparsa di Mozart, una grossa perdita non solo per Salisburgo e per gli austriaci, ma per la comunità della musica tutta. In ogni caso, qui il necrologio non è che c'entri, c'entra piuttosto un ricordo che parla di Gino Paoli, di Radio Pop e di mio papà. Correva un anno che poteva essere attorno al finire degli 80, poteva essere l'87 oppure l'88, giù di lì, e doveva essere successo qualcosa in Parlamento che aveva forse a che fare con una proposta di legge sulla musica italiana, forse, perché la mia memoria è ormai piena di cancellazioni come un file di Epstein. Sta di fatto che io ero appena arrivato in radio, facevo giusto qualche conduzione, ma quel giorno, combinazione, mi trovavo lì e quindi mi dissero di chiamare qualcuno che poteva dirci qualcosa, qualcuno che sedesse in Parlamento, e chi sedeva in quegli anni in Parlamento che poteva saperne qualcosa di quella che forse era una legge sulla musica italiana. Gino Paoli, che era stato eletto nelle liste del PC come indipendente di sinistra nella circoscrizione di Napoli, e dunque chi meglio di lui? Perciò mi dissero: chiama Gino Paoli, cioè no, non direttamente lui, perché nessuno aveva il numero di Gino Paoli, però qualcuno aveva il numero di un altro del partito che aveva il numero del portaborse di Gino Paoli, perciò mi dissero: chiama lui. E io lo chiamai. Gentilissimo il portaborse di Gino Paoli, a cui spiegai chi ero, in nome di chi chiamavo e perché lo chiamavo. Lui ascoltò tutto, prese nota, mi spiegò che in quel momento l'onorevole Paoli era in riunione e mi chiese di lasciargli il mio numero perché in serata mi avrebbe certamente richiamato. Non lui, il portaborse, Gino Paoli in persona mi avrebbe richiamato. A quei tempi non c'erano i cellulari e il numero che gli lasciai era il mio numero di casa, perché si era in serata che mi doveva richiamare e lì che mi avrebbe trovato, perché mia mamma aveva detto a cena per le 8. A mia mamma piaceva Gino Paoli, soprattutto le cose più romantiche, Senza fine, Il cielo in una stanza. Io invece lo conoscevo soprattutto perché al liceo avevamo deciso tutti, ma proprio tutti, di imparare a suonare la chitarra, e lui era il super campione del giro di do e non c'era niente come la gatta per far finta di aver imparato a suonare.
Ho una casa bellissima.
Per mio papà invece, che aveva un assoluto rispetto reverenziale per le celebrità, Gino Paoli era una specie di divinità in bianco e nero. Perciò quando arrivai a casa trionfante, annunciando di lasciar libero il telefono perché mi avrebbe chiamato Gino Paoli, mi aspettavo di incassare uno dei più grandi crediti che un figlio può riscuotere da un genitore. E invece mi disse così. Mi disse: ma figurati se Gino Paoli chiama a te. Ok, non ci credi? Bene, tra poco vedrai. Ero giovane, fiducioso e assolutamente certo che Gino Paoli avrebbe richiamato e che avrei colto la mia vittoria, perché Gino Paoli è un uomo di parola, mi ripetevo. Se Gino Paoli ha detto che richiama, allora richiama. In realtà non lo aveva detto lui che avrebbe richiamato, lo aveva detto il portaborse, ma nemmeno quel consapevole distinguo poteva scalfire la mia tenace convinzione. Anzi, mi immaginavo già il momento in cui il telefono avrebbe squillato, io avrei urlato dalla mia stanza: scusa papà, puoi rispondere tu e vedere chi è? Ecco, per le successive 3 ore mi aggirai come uno squalo attorno al telefono, andavo e tornavo. Non ci fosse stata la moquette, avrei scavato un solco nel pavimento, perciò scavai un solco nella moquette. Ok, non ha chiamato, ma adesso chiamerà. Certo che chiamerà. E invece no, invece non chiamò. E a un certo punto si fece tardi e chiusi la porta della mia stanza e andai a dormire. Io non dissi nulla e nemmeno mio papà, né lì nel giorno dopo, né mai più. Mio papà continuò a pensare a Gino Paoli come una divinità in bianco e nero, continuò a non comprendere come potessi essere stato tanto ingenuo da pensare che mi avrebbe telefonato Gino Paoli, e continuò a non comprendere come il mio potesse essere considerato un lavoro. Chissà perché non chiamò. Se magari avrà avuto qualcos'altro da fare, se si dimenticò, se non gliene potesse fregare di meno, o se il portaborse nemmeno glielo diede mai il mio numero di telefono. Magari se quella sera mi avessero davvero richiamato il portaborse, o magari proprio Gino Paoli, le cose sarebbero andate in modo diverso, magari anche con mio papà. Ma le cose vanno come devono andare, e alla fine sono andate così.
Passano pigri e lasciano in bocca.
Gino Paoli era un esistenzialista che furoreggiava in spiaggia. Sapore di sale, sapore di mare. Gli anni 60 in Italia sono quasi tutti lì. Lì e in abbronzatissima, nel fucile, le pinne, gli occhiali e poco altro. Io mica c'ero, ma so che non c'è stata spiaggia senza Gino Paoli, da Rimini a Jesolo a Viareggio, e certamente anche sul litorale di Pescara, ai bagni Croce del Sud, storico lido pescarese, dove Luigi, 86 anni, e la moglie Rosario, 82, sono andati per 46 anni, 46, tutte le estati, ininterrottamente, stessa spiaggia, stesso mare. Io mica li conosco, Rosario e Luigi, e nemmeno il lido di Pescara, ma ho letto di loro questa settimana su un giornale, protagonisti di una notizia che notizia non è, non fosse per un dettaglio che racconta il mondo. In quella spiaggia Luigi e Rosaria ci andavano da sempre, una fedeltà che nel tempo è stata premiata con sconti e poi con l'assegnazione dell'ombrellone, che lì è una palma in prima fila. Palma in prima fila che per la cronaca costa la bellezza di euro 4.000, sempre pagati in anticipo, ripeto, 4.000, certo in prima fila, ma stiamo parlando di Pescara, mica di Honolulu. Succede però che quest'anno Rosaria e Luigi ricevono un WhatsApp che dice: stiamo riorganizzando i nostri spazi e non possiamo confermare la vostra assegnazione, vi auguriamo il meglio per la prossima stagione. Tradotto: trovatevi degli altri bagni. Motivo? Le ragioni le spiegano direttamente i nuovi titolari. Stiamo portando avanti un percorso di evoluzione della struttura, dicono. Più che una questione anagrafica, è una questione di approccio. Stiamo orientando la struttura verso una clientela più dinamica, che viva lo stabilimento in modo completo, seguendo modelli di fruizione diversi rispetto al passato. Rileggo. Stiamo orientando la struttura verso una clientela più dinamica, che viva lo stabilimento in modo completo, seguendo modelli di fruizione diversi rispetto al passato. Tradotto dal fighettismo imprenditoriale all'italiano, Luigi e Rosaria sono due anziani e consumano poco. Quando siamo andati a chiedere spiegazioni, ce l'hanno detto chiaramente, racconta Luigi. Preferiscono i giovani che spendono al bar e al ristorante. Eppure la palma costa 4.000 euro e loro l'hanno sempre pagata in anticipo. Ecco, non è una questione di anagrafe. In quell'orientare la struttura verso una clientela più dinamica, in quel vivere lo stabilimento in modo più completo, e se non lo fai, allora fuori, c'è tutto il senso del mondo in cui siamo calati. Sostituite stabilimento con città e ritroverete lo stesso approccio, lo stesso fenomeno di selezione dall'alto. Stiamo orientando Milano, Londra, Parigi verso una clientela più dinamica, che viva la città in modo completo, seguendo modelli di fruizione diversi rispetto al passato. Una città a misura di reddito, dove la livella è la capacità di spesa. Chi tiene il passo delle consumazioni dentro, gli altri fuori. È il processo di espulsione di tutti i Luigi e di tutte le Rosarie che per tutta una vita hanno pagato la propria palma e che adesso fanno fatica a tenerla, fanno una fatica bestia, oppure magari non ce l'hanno più.
Tu per me sei tutto quanto, tutto quanto voglio avere.
Bene, adesso che ho detto di Gino Paoli e di mio papà e ho detto di Luigi e di Rosaria, possiamo cominciare.
Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
E allora alle 9:43 minuti di questo sabato mattina avrei dovuto cominciare con Trump, come succede spesso di questi tempi, e non poteva essere altrimenti, ma vi confesso di aver avuto un moto quasi spontaneo di empatia nei confronti di Giorgia, e quindi comincio da lei. Giorgia, che mentre correva nel golfo impavida, sconsigliata dagli 007, pronta a tutto per salvarci e cercare di mettere una pezza al disastro energetico che ci seppellirà, Giorgia, a cui mentre faceva tutto questo toccava tenersi in contatto con Roma causa scappatelle del ministro degli interni, anche lui cintura nera di famiglia tradizionale. Più che San Giuliano 2 la vendetta, questa sembra essere Piantedosi 3 la tripletta, perché è la terza volta che a Giorgia tocca navigare nella tempesta degli ormoni dei maschi di governo. Siamo al terzo caso in 3 anni in cui deve appunto fronteggiare gli effetti politici di una crisi coniugal sentimentale, conseguenza dell'incapacità maschile di garantire il controllo minimo garantito degli ormoni. Terzo caso dopo San Giuliano Boccia e dopo l'incontinenza da backstage televisivo del suo ex compagno da cui si è dovuta separare. Dopo la sberla del referendum, Porella si sarebbe evitata volentieri tutto questo, e del resto chi si sarebbe mai immaginato un Piantedosi playboy, che è quasi un ossimoro fantastico tipo Salvini lavoratore. È vero, Piantedosi ha quel fascino discreto da decreto sicurezza che a volte può risultare irresistibile, ma con San Giuliano Tombeur de Femme pensavamo davvero di essere arrivati in vetta. Magari si è giovato di un filtro d'amore preparato dalla Santanché, potenzialmente perfetta nei panni di una Grimilde disneyana, specchio delle mie brame, che è il sexy ministro del reame e Piantedosi maestà. Ecco, non che questa cosa qui sia roba per cui gongolarsi. La politica non si fa con le mutande degli altri, così come la sinistra non tornò vincente dopo Boccia e San Giuliano, non allargherà questa volta il campo sulle ceneri delle lenzuola di Piantedosi. È più la commedia umana ad essere vincente, con le debolezze, le furbizie, i pruriti, il potere, le corna, tutti gli ingredienti classici della miglior commedia all'italiana, impiattati con innovazione nella tradizione. E come in ogni commedia, fondamentale è il ruolo della protagonista, e lei, dalla ciociaria con furore, è un grande, grandissimo personaggio. Ed essendo la protagonista, si tratta innanzitutto di inquadrarla, di capire cosa fa, e qui già non è facile, perché fa tutto ed è tutto, ma veramente tutto. Certamente è campionessa del mondo di selfie. Guarda, ha una galleria dei selfie che è davvero una roba impressionante. Sembra il Louvre delle photo opportunity. Ci sono tutti i ministri, cardinali, ammiragli, imprenditori, generali di corpo d'armata, VIP assortiti e perfino papi. Ci sono tutti, manca giusto forse il re della Tasmania, Godzilla e Mike Bongiorno, che purtroppo era deceduto prima di incontrarla. Nella scheda di presentazione del sito per casting e talenta c'è ancora una scheda di presentazione che dice attrice, presentatrice, altezza 167 cm, canta a cappella cabaret, pop automunita. Nella sua biografia, quella del sito personale, si legge invece giornalista, scrittrice, conduttrice ed opinionista TV, da sempre attenta ai diritti umani e impegnata nel contrasto alle mafie. Durante il processo per stalking che aveva intentato nei confronti dell'ex fidanzato calciatore poi assolto da tutto, il giudice le chiede a un certo punto: ma lei che lavoro fa? E lei risponde: conduttrice di iniziative. Il PM insiste: in concreto cosa faceva? Sempre mondo della cultura. Certamente nel 2020 realizzava Natale 2020 Gesù nasce lo stesso, dopo che nel 2019 aveva partecipato allo short movie Sogni con Loretta Goggi. Fa anche la event producer, settore charity e beneficenza. Grazie a ottime entrature in Vaticano, dicono, organizza una mostra fotografica presentata anche alle Nazioni Unite. La sua mission è creare un network tra gli stakeholder del paese, affrontando le tematiche di sviluppo sostenibile e responsabilità sociale come da Agenda ONU 2030, al fine di creare un'Italia migliore per le future generazioni. Qualunque cosa voglia dire, fa anche questa roba qua. Poi ci sono i libri. Ci sono i libri che sono un grimaldello attraverso cui acquisire spessore e notorietà. L'attivo a 5 pubblicazioni. La prima nel 2013, Frammenti rubati al destino. Poi c'è Soffi vitali, Il vino e le rose, La legge del cuore nel 2021 e il più recente La voce di Isi, idee che presentano come una silloge. Pare sia nel corso di una di queste presentazioni che Cupido scocca la freccia dell'amore per Piantedosi. Del resto lei si dichiara una donna innamorata dell'amore.
Ma sì, è vero, io sono innamorata dell'amore. E infatti questa crema viso fa proprio per me, direttamente da Teramo. Ringrazio Valentina per Aquel edizione Amore, crema idratante viso e corpo. Adesso la indosserò, così mi sentirò sicuramente più bella e magari innamorata.
Più bella, innamorata da Teramo con la promozione delle creme per il viso, ma era un'altra stagione. Claudia innamorata, qui come influencer promuoveva creme, ma aveva anche una linea di costumi da bagno, si racconta, attività, scrive Il Fatto, che la porta sfortunatamente su un panfilo a Dubai, dove c'è anche l'ex parlamentare Amedeo Mattacena, condannato per concorso esterno in associazione mafiosa. Che sfiga! Intanto è una costante ascesa verso la notorietà costellata prima di sagre e fiere, tanto madrinaggio, e arrivano a seguire tanti allori. Radio Rai le affida la trasmissione quotidiana La Mezz'ora Legale, dove promuove la cultura della legalità, mentre su Isoradio conduce Cambiare si può per promuovere l'empowerment femminile. Dicono che a fare il suo nome sia stato l'allora direttore Francesco Pionati, compagno di scuola di Piantedosi ad Avellino, ma sono solo male lingue. Intanto Rai Play le finanzia il documentario 2023 L'onda maledetta, documentario sull'alluvione in Emilia Romagna. Ci rimangono male i giornalisti della Rai, ma vince lei. Siccome poliedrica, alla Camera dei Deputati presenta un libro di Gabriel Garco, ma la chiamano contemporaneamente anche a riflettere sull'eredità di Aldo Moro, presenti Mollicone e Piantedosi. Intanto grandi erano gli incarichi e pure i riconoscimenti. Portavoce ufficiale Domus Europa, Centro Europeo per la ricostruzione dell'Ucraina, co-direttore artistico del Ferrara Film Festival, founder and producer Women in Cinema Award, presidente di Federitaly Comunicazione e Media, portavoce dell'Academy Spadolini, ambassador di Asso Benefit, consigliere di amministrazione Fondazione Marini San Pancrazio, Inspiring Girls Valore D nel Comitato Scientifico di Consumerismo. E poi ci sono i riconoscimenti: cittadinanza onoraria di Krasnokutz, Kharkiv, Ucraina, premio internazionale Giovanni Paolo II, premio internazionale Comunicazione comunicare l'Europa 2025 al Parlamento Europeo. Dama dell'Ordine di Malta, accademico d'onore, Accademia Internazionale Mauriziana, Premio Internazionale Buone Pratiche al Parlamento Europeo, Eccellenza Italiana in Senato, Books for Peace 2024, un premio che non ha preso neanche Trump, Premio Roma Rosa in Campidoglio, Premio Divinamente Donna in Senato, Premio Donne per la Pace in Campidoglio. L'edizione italiana della rivista Fortune la inserisce nella classifica delle Most Powerful Women, mentre quella di Forbes tra le Business People 2022. Insomma, siamo di fronte a un fenomeno. Intanto accumula ancora incarichi e prestigio: docente alla scuola di perfezionamento, alla scuola di polizia, presentatrice nel mondo del tour dell'Amerigo Vespucci, e al culmine della carriera, perché lì sì che c'è il culmine della carriera, diventa opinionista, ospite frequente dei salotti TV, salotti in cui si esprime a tutto tondo, per esempio su Gaza.
E altri che sono ancora ostaggi nei tunnel dell'orrore a Hamas. Credo che anche la proposta di Trump di aiutare la popolazione, quindi spostare gli abitanti di Gaza altrove, io credo che questa possa essere una opzione da considerare.
Se le proponessero di essere deportata...
Non è una deportazione, è una messa in sicurezza di persone che vivono...
Mi devono ringraziare anche.
Una messa in sicurezza di quelle persone, ma Gaza non è il suo terreno naturale, mentre avendo ricevuto tra i numerosi riconoscimenti anche l'Oscar per i giovani e avendo partecipato a conferenze e incontri sul disagio giovanile organizzati dalle prefetture, ha di certo maggiore competenza sul tema delle baby gang.
E quello che invece emerge, soprattutto quello che riguarda le baby gang in Maranza, che sono fenomeni molto gravi,
indubbiamente molto gravi. Ne parlava anche La Verità in prima pagina questa mattina, allora lo ricordava Massimo Reboti, il tema delle gang bang. Ma la cosa fantastica è che come opinionista Claudia Conte viene chiamata anche a esprimersi su che cosa? Sul caso Boccia San Giuliano.
Una cosa a me preme da giovane donna. Mi dispiace questo, cioè il fatto che per avere notorietà, per avere successo, lei è stata pronta a tutto. Il pregiudizio verso le donne purtroppo aumenterà con questa vicenda, perché c'è sempre lo stereotipo della giovane donna pronta a tutto, che per emergere, per avere successo, no, fa qualsiasi cosa.
Parole sante quelle di Claudia Conte, anche se in questi giorni poi risuonava in continuazione, citata più volte in molti pezzi, la famosa frase di Maurizio Costanzo, che una volta ebbe a dire che una volta i commendatori alle amanti aprivano una boutique, adesso invece un programma in televisione. Il punto interrogativo, che poi è il punto politico di tutta quanta la vicenda, è: ma come mai a un certo punto spontaneamente al cronista di Atreju abbia detto lei: ma mi fai quella domanda in modo che io possa dire che c'ho una relazione con Piantedosi? Chi è stato? Cosa c'è dietro? Allora tutte le ipotesi, c'è chi addirittura avanza il complotto di Salvini, che è talmente bollito che francamente è difficile pensare, c'è chi parla di una guerra dei lunghi coltelli interna, e poi all'improvviso, così come per magia, spuntano un paio di video, uno è questo qua.
E eccoci qua, di nuovo insieme, Roberto.
Assolutamente, sempre, la coppia inseparabile.
Assolutamente sì, oggi qui per un evento sportivo che ispira i giovani attraverso le testimonianze di grandi sportivi che si sono impegnati nella vita e hanno ottenuto grandi risultati, proprio come Ilaria Salis, vero Roberto?
Perché per ottenere grandi risultati bisogna impegnarsi, non serve il reddito di cittadinanza. E oggi a San Giovanni in Persiceto, donne e motori.
Donne e motori, lei è Claudia Conte, lui è il generalissimo Roberto Vannacci, perché viene fuori che da qualche mese stanno facendo un grande tour insieme, come se fossero i Jalis. Qui erano a San Giovanni Persiceto e poi li ritroviamo a Viterbo, dove confessano candidamente di essere artisticamente una coppia.
Buongiorno a tutti, ecco, siamo tornati.
Sì, Claudia, ancora una volta insieme a Viterbo. Ormai Claudia e Roberto sono diventati una coppia che continuo a presentare, continuo a fare eventi, speriamo ce ne sarà una prossima, anzi ne sono convinto.
Oggi presentazione di Noi con Vannacci Giovani, ecco, speriamo che Roberto Vannacci possa rappresentare a livello europeo e nazionale il mondo giovanile, che non è una minoranza e deve essere rimesso al centro.
E su questo ci potete contare. Grazie Claudia, a
grazie
presto.
Roberto, a presto.
Grazie Claudia, grazie Roberto. Ora io non so come l'abbia presa Piantedosi questa cosa della copia, che certamente è un fatto scherzoso, però insomma fateci un po' il pensiero che volete rispetto a quello che potrebbe essere lo scenario. D'altra parte sono i giorni di Pasqua, abbiamo del tempo da perdere e quindi possiamo immaginare la qualunque. Intanto la questione è anche politicamente quella dei maschi innamorati e con loro arriviamo al giro di boa di questa puntata del Demone del Tardi e poi ripartiamo invece con quella che avrebbe dovuto essere originariamente la scaletta e ci tocca il Trump architetto.
Stai così vicino, così immobile. Parla qualcosa, non ti ascolto mai. I maschi disegnati sui metro confondono le linee di Milo e le vetrine. Carezza della notte quasi amore. I maschi innamorati dentro ai bar ci chiamano dai muri di città, dalle vetrine dietro ai jukebox. Ogni carezza giacca, cosa avrai di più? Quando fa sera, il cuore si scatena. Mi va sulle scale, poi te lo darò. Quello che sento, parlami ancora un po'. I maschi innamorati dentro a chiamano dai muri di città, dalle vetrine dietro ai jukebox. Ogni carezza della notte è quasi amor.
Le 10 in punto, 27 minuti circa a disposizione. Il rischio netto, come sempre, che metto in premessa, che tutte le cose che abbiamo qua difficilmente riusciremo a stiparle e quindi ci proviamo. Capitolo Trump. Partiamo da qua. La scena è surreale, il copione anche, per quanto non nuovo. Allora, interno giorno, Air Force One, conferenza stampa a bordo dell'aereo presidenziale. Le aspettative sono alte, sia perché la situazione in Iran non sta volgendo al bello, sia perché di solito in altura a Trump gli parte la frizione. Sarà la pressurizzazione, sarà altro, ma succede che spesso il meglio lo dia lì. Sta di fatto che tutte le domande sono giustamente sulla guerra. Ma lui non interessa, non è sul pezzo, si è già annoiato e detesta parlare di fallimenti, per cui risponde sbrigativamente a un paio di domande e poi estrae dal vano, quello dove di solito le hostess tirano fuori il catering e il caffè e strae da lì un po' di cartelloni che sono i rendering della sala da ballo dorata più bella del mondo che ha cominciato a costruire alla Casa Bianca. In un attimo il Commander in Chief diventa il Geometra in Chief che decanta le meraviglie di un progetto di sala da ballo che naturalmente non è uguale nell'intero sistema solare. La storia ricorderà un giorno che siamo certamente impazziti, ma intanto questo è un progetto che prevede la costruzione di un edificio di circa 8.400 metri quadrati su due piani con una capacità di quasi 1.000 posti nel punto dove sorgeva la East Wing, l'ala est della Casa Bianca, demolita da Trump nell'ottobre scorso con le ruspe, con la stessa grazia con cui poi si sarebbe approcciato a Teheran sbattendosene dell'autorizzazione della commissione edilizia, esattamente come avrebbe fatto il vicino guappo, quello dell'ultimo piano, che fa l'abuso sul terrazzo. Costo stimato di sta roba 400 milioni di dollari, finanziati però interamente da donazioni private, argomento retorico su cui Trump investe molto facendo leva sull'assenza di utilizzo di denaro pubblico. Tra i donatori ci sono Amazon, Google e Palantir, tutte titolari di contratti miliardari con il governo federale, dato che ovviamente ha sollevato più di un interrogativo sui tanti conflitti di interesse che la relazione di scambio con la presidenza Trump sta portando al parossismo. Dunque, quasi 9.000 metri quadri nuovi di zecca. Praticamente, non so se avete visto i video, dove c'era un antibagno attirato su un palazzo, un abuso edilizio di altissima scuola, roba che in confronto a Milano siamo dei dilettanti modestissimi, altro che scia. Deve aver sfruttato, che ne so, volumetrie recuperate in Iran per realizzare un ecomostro grande come il Monte Rushmore. Sull'Air Force One era lì che mostrava tutti sti cartelloni formato gigante con i rendering del progetto. Sembrava Roberto Carlini, quello di non sogni ma solide realtà, mentre promuove dei nuovi trilocali a Rede Cesio. Per quello che si è visto dai rendering, il modello della ballroom, ovviamente la più bella che si sia mai vista, è quella della sala da ballo dell'Overlook Hotel di Shining. L'esterno sta invece tra l'evocazione dell'età imperiale, tutta colonnati e capitelli corinzi, la marzialità della Berlino di Albert Speer, la solennità dei casinò di Atlantic City e il classicismo delle ville a Sabaudia dei Casamonica, il tutto con quel tocco di barocco del New Jersey che rende il progetto davvero unico e speciale. I lavori sono già partiti da un po' dietro la Casa Bianca, dove prima c'era la East Wing, ora c'è un buco pieno di ruspe e una grande eccitazione da movimento terra. Per ragioni di sicurezza mancano giusto gli anziani che commentano l'esecuzione dei lavori, ruolo peraltro assolto da Trump in persona, che non manca di ricordare ogni giorno che stiamo procedendo molto bene, siamo in grandissimo anticipo sulla tabella di marcia, olè. Solo che martedì il giudice federale Richard Leon ha ordinato la sospensione dei lavori, stabilendo che il presidente non ce l'ha mica l'autorità di finanziare un progetto di queste dimensioni attraverso donazioni private senza il consenso del Congresso. Leon ha scritto nella sentenza che il presidente è il custode della Casa Bianca per le future generazioni, non il proprietario, quindi l'ha derubricato a portinaio. Pensate Trump come deve averla presa bene. E ha concesso 2 settimane per presentare ricorso. Attenzione, non si tratta di un giudice di parte, perché Richard Leon è un giudice che è stato nominato da George W. Bush. Di fronte a tutto questo, Jimmy Kimmel ha dismesso per una sera l'armamentario della satira sugli schermi della ABC, ha pronunciato una sorta di orazione civile, ha fatto di questa storia una lezione di educazione civica. Ha detto che questa vicenda smette subito di essere questione di architettura e diventa una grande questione di potere. La domanda è: può un presidente trasformare il palazzo simbolo delle istituzioni in una scultura personale? Risponde il giudice che il presidente non è il proprietario della Casa Bianca, né il custode, abita temporaneamente un bene pubblico, lo amministra, non ne dispone come crede. Ma la politica autoritaria è la politica del possesso e Trump non fa alcuna differenza tra la Casa Bianca e la sua casa a Mar-a-Lago. La sala da ballo tutta ori e stucchi non è solo del terrificante design, è anche una rappresentazione ideologica concreta di regalità. Ecco perché, dice Jimmy Kimmel, questa questione appare come uno stress test per lo Stato di diritto. Appresa la sentenza del giudice Leon, Trump ha immediatamente annunciato ricorso e ha contestato la necessità di autorizzazione da parte del Congresso, e poiché il giudice ha previsto un'eccezione per tutti quei lavori che attengono alla sicurezza, voilà, con un colpo da prestigiatore ha trasformato nel racconto pubblico la sala da ballo più bella del mondo in una sorta di fortilizio inespugnabile, con un tetto a prova di droni, vetri antiproiettile, un bunker sotterraneo, un ospedale interno e strutture di telecomunicazioni sicure. Giovedì, l'agenzia federale che supervisiona le costruzioni su suolo pubblico nell'area di Washington ha approvato il progetto con 8 voti a favore e 1 contrario. La commissione è quella che è stata rimodellata lo scorso anno da Trump, che ha rimosso tutti i commissari nominati dal suo predecessore e li ha sostituiti con alleati, amici e conoscenti. A presiederla, per esempio, è Will Scharf, segretario dello staff della Casa Bianca e in passato avvocato personale di Trump. Insomma, come insegna la dura legge della burocrazia, la commissione edilizia avrebbe potuto essere per Trump un avversario più irriducibile dell'Iran, ma qui ha operato per davvero un cambio di regime mettendoci gli amici suoi, e quindi resta solo il giudice Richard Leon. Staremo a vedere. Ai precedenti del neoclassico dittatoriale ha dedicato un bel pezzo Michele Masneri sul Foglio, se vi capita andatelo a recuperare. Si trovano per esempio i precedenti più illustri, dei quali, a proposito di palazzinari di potere, il più illustre è quello di Ceausescu. Ma attenzione, perché il geometra in chief non si è fermato qua. In settimana è stata presentata anche la Trump Library, la grande biblioteca che Trump intitolerà, guarda un po', a se stesso. Allora, prima il progetto è stato lanciato dal figlio Eric, che ha postato sui social un video rendering, e poi naturalmente è stato rilanciato dall'account ufficiale della Casa Bianca. Se non l'avete visto, andatelo a vedere. Nel video si vede un grattacielo che svetta solitario come un'erezione impetuosa nei cieli della Florida. L'estetica è da Gotham City, tutta marmi black e vetri oscurati, tanto tanto oro, un gigantesco bandierone Stars and Stripes e il nome Trump scritto grande dappertutto. Ecco, freudianamente ci troviamo di fronte a una delle massime rappresentazioni della sindrome del pisello piccolo, un sabba di metafore primarie che avrebbero fatto impazzire 6 generazioni di psicanalisti. E la cosa straordinaria è che si tratta della prima biblioteca della storia senza un libro, perché all'interno si vede tutto, ma proprio tutto tranne i libri, nemmeno quelli finti, cioè i dorsi, no? Cioè, avete presente? Neanche gli scaffali, così per fare finta che prima o poi i libri arriveranno. Invece no, Trump lo ha rivendicato che lì non ci saranno i libri. Invece no, nella grande biblioteca Trump, scritto grande dappertutto, dietro a un maestoso portale tutto d'oro che neanche in Turkmenistan, troviamo innanzitutto l'Air Force One, occhio, non una riproduzione, quello vero, contornato da qualche aereo e elicottero da combattimento. Quindi tu passi il portale da Turkmenistan tutto d'oro, entri dentro, piano terra l'Air Force One, più gli elicotteri. Poi prendi delle belle scale mobili, dorate pure quelle, funzionanti, al contrario di quelle dell'ONU che lo avevano sabotato, ve lo ricorderete, si sale al primo piano, dove si spalanca un grande e suggestivo anfiteatro che si affaccia a sua volta su un palco sormontato da una gigantesca statua d'oro raffigurante proprio Trump. Giuro, Kim Il-sung era un dilettante. E per finire, la riproduzione a grandezza naturale sia dello studio Vale sia della sala da ballo che sta provando a costruire dall'altra parte. Praticamente ne fa 2 uguali, una di qua e una di là. Metti che se ne rompa una, usa quell'altra. Una la fa a Washington, l'altra la fa in Florida. E questa è la Donald J. Trump Museum and Library, prossimamente a Miami. Ecco, se Trump ha per ragioni evidenti un disagio oggettivo in questa fase a parlare di guerra, è anche vero che ci sono degli elementi della guerra che lui apprezza. Ecco, la cosa che gli piace veramente della guerra sono i missili, e infatti gli fanno vedere costantemente dei video pieni di missili, e ce n'è uno che lui gli è piaciuto particolarmente e che l'altro giorno da Commander in Chief ha voluto commentare in conferenza stampa.
You have to see it, it's very cool. Missiles launched, missiles launched, missiles launching, they're launching, okay, we're ready. Missile, 101 missiles coming at them. Fire, fire, fire. It's the most unbelievable thing. Fire, boom, fire, boom. One at a time, just knocked them out like they were nothing. Genius, it's like unbelievable.
Ecco, questo è l'uomo che ha in mano la valigetta nucleare. Missiles launch, fire, boom, fire, boom, fire, boom. Contento come un bambino, gli fanno vedere quelle cose lì. Quando non è impegnato con il movimento Terra alla Casa Bianca e quando non va a giocare a golf, c'è un bel pezzo dell'Huffington Post americano su quanto tempo Trump abbia dedicato a al golf in questa fase, che è di per sé una fase già parecchio complicata, ma secondo me non ci abbiamo tempo e quindi passiamo oltre. Allora, con un tasso di approvazione inferiore a quello del tizio che ti ha appena fregato l'ultimo parcheggio, Trump ha cominciato a scaricare sugli altri il peso della propria impopolarità. Naturalmente, prima le donne, come si richiede a un primate alfa, poi magari arriveranno Exet e gli altri nani e ballerini dalla Corte dei Miracoli, ma intanto le donne. Dopo Kristi Noem è toccato a Pam Bondi e potrebbe toccare pure a Caroline Leavitt, che nonostante le preghiere che ha fatto in settimana e l'abitino rosa Pyongyang che ha sfoggiato, ha fatto, parole di Trump, un terrible job. Quindi toccherà poi magari a Tulsi Gabbard, insomma tempi duri per le Barbie Girl, ma la guerra, si sa, non è sport per signorine. Dunque il presidente ha informato Pam Bondi che il suo mandato come ministro della giustizia è concluso, fuori, licenziata, manco avesse perso un referendum sulla giustizia. Ah no, se perdi un referendum e fai il ministro della giustizia poi sei ancora lì. Bondi paga invece il non essere riuscita a seppellire gli Epstein file in un tombino di Chicago o in un lago salato dello Utah, costringendo così Trump ad attaccare suo malgrado l'Iran. Trump poi è furioso con Pam Bondi, ed è questa l'altra ragione del licenziamento, perché non avrebbe perseguito abbastanza i suoi nemici. Probabilmente voleva che arrestasse, che ne so, la NATO o magari Bruce Springsteen, perché con Springsteen ormai è diventata proprio una questione personale. Si è pure dimenticato di minacciare la NATO perché doveva dire a Springsteen quanto segue. Ovviamente su Truth ha scritto: il pessimo e noiosissimo cantante Bruce Springsteen, che sembra una prugna secca che ha sofferto enormemente a causa di un pessimo intervento di chirurgia plastica, è affetto da tempo da una terribile e incurabile sindrome anti-Trump. È un totale perdente che vomita odio contro un presidente che ha vinto le elezioni con una valanga di voti. Poi qua prosegue e quindi fa l'appello: i MAGA dovrebbero boicottare i suoi concerti troppo cari, che fanno schifo. Risparmiate i vostri soldi guadagnati col sudore. L'America è tornata. Grazie per l'attenzione, presidente Donald J. Trump. Sembra nemmeno il Muppet Show, ma la parodia MAGA dei Muppet Show. Cioè, non hai giocato il 7 a scopo e adesso mi incazzo. Ma voi riuscite a immaginarlo, che ne so, Macron che litiga con i Daft Punk e gli strilla che mettono il casco perché sono brutti, perché il livello è quello lì. Comunque Bondi non ha messo Springsteen in galera e quindi basta, fire, sei licenziata. Questa, come sapete, è stata anche una settimana molto turbolenta nei rapporti con la NATO, l'abbiamo citato poco fa. E a proposito di selezione della classe dirigente, ricordavamo settimana scorsa che al vertice dell'antiterrorismo c'era momentaneamente il giardiniere, che al posto di Kristi Noem è arrivato l'ex lottatore e idraulico, e questa settimana mi sono imbattuto invece in questo titolo che dice: l'ambasciatore statunitense presso la NATO scelto da Trump lavorava in precedenza per un'azienda che offriva un VC maschile per uomini ben dotati. Naturalmente, ho voluto approfondire, naturalmente. Nell'articolo si racconta che l'avvocato Matthew Whitaker, l'ambasciatore appunto presso la NATO, molto interpellato in questi giorni da Fox News, è stato un giocatore di football universitario, è stato procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale dell'Iowa durante l'amministrazione Bush e è stato anche procuratore generale ad interim nella prima amministrazione Trump tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019 in seguito alla rimozione di Jeff Sessions. Ma tra questi due incarichi, Whitaker ha assunto una posizione ben più insolita, prestando servizio tra il 2014 e il 2017 nel consiglio consultivo di una società della Florida nota come World Patent Marketing WPM, che si presentava come un servizio di promozione per inventori che speravano di lanciare nuovi prodotti sul mercato. Come aveva scritto il Daily Beast, una di queste innovazioni era per l'appunto il VC maschile, riprogettato per offrire più spazio nella tazza agli uomini particolarmente dotati. Un comunicato stampa del 2014 che promuoveva il prodotto spiegava con dovizia di particolari che la curvatura più stretta nella parte anteriore di un sedile del water convenzionale crea uno spazio limitato per i genitali maschili quando un uomo di dotazioni particolare si siede sul water. Questo spazio limitato può causare comodità e sgradevoli contatti. Il VC maschile prometteva di affrontare il problema offrendo tranquillità agli uomini molto dotati quando devono sedersi sulla water. Da quanto si sa, questa innovativa seduta, nonostante la fiduciosa affermazione di WPM, secondo cui vi era un'alta probabilità che questo prodotto avesse successo sul mercato, non è mai stata realizzata e i sogni del suo creatore non hanno avuto fortuna migliore. Durante il suo incarico, si legge, Whitaker è apparso in video promozionali per l'azienda di marketing e ha fornito dichiarazioni di sostegno per i suoi comunicati stampa, appoggiando anche altre iniziative, diciamo, bizzarre, tra cui un progetto di criptovaluta per i viaggi nel tempo. Ma il problema non è questo. Il problema viene dopo, come riportato sempre dal Daily Beast. La società è stata successivamente accusata di aver prelevato denaro dai propri clienti senza rispettare gli impegni presi e di averli poi sottoposti a minacce, intimidazioni, clausole di riservatezza quando osavano lamentarsi. Questo ha portato all'avvio di un'indagine su WPM, a una multa di quasi 26 milioni di dollari e infine alla sua chiusura da parte della Federal Trade Commission nel maggio del 2018. Nel rapporto della Federal Trade Commission si legge: dopo aver illuso i consumatori per mesi o addirittura anni, gli imputati non hanno mantenuto le promesse e molte persone si sono ritrovate indebitate o hanno perso i risparmi di una vita senza ottenere nulla in cambio. Praticamente una truffa che avrebbe sottratto agli sprovveduti inventori milioni di dollari. Caso esemplare quello di Ryan Mesty, timido studente universitario cresciuto in una fattoria in una minuscola cittadina dello stato di New York. WPM gli aveva detto che la sua idea avrebbe potuto fruttare milioni. La sua idea era una app di social networking per persone con disabilità. Avrebbe potuto fare davvero la differenza. Era il febbraio del 2016 e Mesty, per lo sviluppo e la promozione della sua idea, aveva già trasferito a WPM 4.000 dollari, l'eredità che gli aveva lasciato il nonno defunto, più 19.000 dollari provenienti da un prestito ad alto interesse. Per completare lo sviluppo e lanciare l'app, WPM gli chiedeva però altri 50.000 dollari che il padre dovette prelevare dal suo fondo pensione. E poi niente. Ogni lunedì per un anno Mesty ha inviato email per avere aggiornamenti sullo stato dell'app e ogni volta i responsabili dell'azienda rispondevano che ci stavano ancora lavorando. Poi hanno smesso del tutto di rispondere. Alla fine Mesty ha iniziato a cercare risposte lui su Google e si è imbattuto in un comunicato stampa della Federal Trade Commission che diceva: la WPM, World Patent Marketing, è appena stata chiusa da un giudice federale di Miami. Secondo le accuse federali, migliaia di aspiranti inventori come lui sarebbero stati truffati nell'ambito di questo schema. Inventori di jeans imbottiti che esaltavano i glutei, di frutta incrociata con marijuana, di paraspruzzi per orinatoi, ognuno di questi prodotti prometteva un successo commerciale a patto che l'azienda venisse pagata per la sua competenza nel portare le idee sul mercato. I democratici alla Camera avevano avviato un'indagine sul coinvolgimento di White White Tucker con la società, poco dopo la sua nomina a procuratore generale ad interim, ma l'indagine non aveva portato a nulla, poiché si è dimesso per lasciare il posto al suo successore permanente Bill Burr nel febbraio del 2019, e poi come membro del CDA non veniva considerato direttamente responsabile lui, come gli altri membri di un Dream Team in quel CDA che comprendeva, oltre a lui, un ex comandante delle forze speciali, un eroe dell'aeronautica, un comandante di sottomarini nucleari, un campione di karate, un generale israeliano, uno scienziato esperto di viaggi nel tempo, un candidato alle presidenziali del Sudafrica e l'ex Miss Rhode Island. Tutti, ma proprio tutti, concentrati sul cesso per gli uomini con il pisello grande. Giuro che è tutto, ma tutto vero. Annunciando il ritorno di Whitaker come ambasciatore presso la NATO, Trump ha detto: Matt è un guerriero forte, un patriota leale, rafforzerà i rapporti con i nostri alleati della NATO e si mostrerà fermo di fronte alle minacce alla pace e alla stabilità, metterà l'America al primo posto, piena fiducia nelle sue capacità di rappresentare gli Stati Uniti con forza, integrità e incrollabile dedizione. Non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con lui. Questo è l'ambasciatore presso la NATO che dovrà gestire i rapporti con la NATO.
I'm gonna lock my heart and throw away the key. I'm wise to all those tricks you played on me.
Oh, tra una buca e l'altra, e tra un casino e l'altro, Trump ha rilasciato tante dichiarazioni evidentemente in settimana. Proviamo ad estrarne al volo, visto che siamo quasi in chiusura, un best of dal campionario della settimana. Allora, prima dichiarazione sulla guerra. Trump dice: abbiamo una cosa che si chiama guerra, come preferiscono dire un'operazione militare, e per ragioni legali, trattandosi di un'operazione militare, non ho bisogno di alcuna autorizzazione. Per una guerra invece sì, dovrei ottenere l'approvazione del Congresso, quindi chiamiamola operazione militare. Perfetto. Dichiarazione su ciò che gli piace, oltre ai missili e al golf. Dice Trump: mi piace sempre stare in compagnia dei perdenti perché mi fa sentire meglio, e questo almeno spiega perché ha nominato tutta sta gente qua, o gente come Pete Hegseth o Kash Patel. Odio le persone che hanno molto molto successo e che devono ascoltare dover ascoltare le loro storie di successo. Mi piacciono le persone invece a cui piace ascoltare il mio di successo. Poi c'è la dichiarazione sull'Arabia Saudita. Pochi giorni prima dice: ci troviamo in una posizione mai vista prima, sapete? Ora il nostro paese è rispettato in tutto il mondo. Un anno fa eravamo lo zimbello di tutti. Me lo ha detto il re dell'Arabia Saudita. Poi deve essere successo qualcosa, perché due giorni dopo dice: Bin Salman non pensava che mi avrebbe baciato il culo e ora deve essere gentile con me. Farebbe meglio a essere gentile con me. Qualcosa deve essere accaduto. Così come qualcosa accade normalmente nei negoziati. Dice Trump sui negoziati: direi sempre che stiamo andando estremamente bene in quella trattativa, ma con l'Iran non si sa mai, perché negoziamo con loro e poi dobbiamo sempre farli saltare in aria. Effettivamente sono problemi, ma lui è un uomo di deal e quindi dichiara anche sui deal. Ho concluso, racconta, un deal con l'altamente rispettato Lukashenko e non vedo l'ora di incontrarlo. Ecco, neanche la mamma di Lukashenko credo che veda l'ora di incontrare Lukashenko, ma lui invece sì. L'anno scorso la mamma di Lukashenko si è iscritta a un corso di judo pur di saltare il pranzo di Natale con Lukashenko, ma Trump non vede l'ora di incontrarlo e lo vuole incontrare al Board of Peace. Ve lo ricordate, no? Il Board of Peace, quella convention di super cattivi per la pace. Ecco, Trump non vede l'ora di incontrarlo lì, magari per chiacchierare un po' di come altamente truccato le elezioni. Tu come hai fatto? Dai, magari parliamone. L'altamente rispettato Lukashenko, poi ci sarà l'incredibilmente pacifico Putin, e a proposito di pace, ancora non riesce a darsi pace. Non riesco a pensare, ha detto una volta, a nessuno nella storia che meriti il premio Nobel più di me. Non voglio vantarmi, ma nessun altro ha risolto le guerre. Io ho fermato 8 guerre, ho fermato guerre che nessuno pensava possibili. E qua dice: il presidente Putin mi ha chiamato e mi ha detto: non posso credere che tu abbia fermato questa guerra e che tu abbia fermato anche quell'altra. Pensate all'entusiasmo di Putin per Trump, con tutto il suo afflato pacifista che ferma guerre. Trump, che ormai è il miglior operativo di Putin sul campo, fa così chiaramente e in modo così chiaramente sfacciato gli interessi di Putin, che ti viene da pensare che Trump in realtà sia un grosso pupazzo di gomma piuma con dentro Putin, tipo il Gabibo, ma che dice Nasdrovie invece di Besughi. Allora, non gli vorranno dare il Nobel, ma intanto ha ricevuto il premio Nobel di Dio. Ebbene sì, glielo ha annunciato il pastore evangelico Franklin Graham con una lettera che lui ha subito pubblicato tutto compiaciuto su Truth. Lei ha commentato ai media, gli scrive il pastore Franklin Graham, che forse non sarebbe destinato al paradiso. Forse lo ha detto scherzando, ma è importante sapere con certezza che la sua anima è al sicuro e trascorrerà l'eternità alla presenza di Dio. Oh, meno male, occhio che sul piano dei Mystic Awards ha ottenuto un riconoscimento addirittura più importante, perché Paula White, la ministra del culto, lo ha addirittura paragonato a Gesù e a tutti i suoi strazi in occasione della Pasqua. Sta di fatto che intanto però gli hanno assegnato un'altra settantina di premi compensativi, tutti tipo il premio FIFA per la pace di Infantino, roba come il Kentucky Fried Chicken per la pace, il premio Nobel per il golf, il trofeo Chuck Norris 2026, il premio Hormuz per la navigazione, un paio di Grammy e il Pulitzer per il discorso sulle tende tenuto alla Casa Bianca il mese scorso. Per tenerlo buono lo stanno riempiendo di premi compensativi, e la cosa fantastica è che si ripete sempre lo stesso cerimoniale, colui che si mostra sorpresissimo: ma veramente, ho vinto io? Ma no, dai, non ci posso credere. Mentre la corte dei fantozzi si spela le mani ad applaudire. Della straordinarietà dell'uomo ha detto anche Robert Kennedy Jr., che ha raccontato che il presidente ha una conoscenza straordinaria delle cose, una conoscenza eclettica e molecolare di qualunque argomento, dal cinema a Broadway, dal business a tutti gli sport. Ero sull'aereo, racconta Kennedy, con Trump. Ha preso una tovaglietta, l'ha girata, ha preso un pennarello e ha disegnato una mappa perfetta del Medio Oriente. Poi ho indicato su quella mappa la consistenza delle truppe di ogni paese su ogni confine. Pazzesco. Una volta deve aver pure disegnato una Gioconda con il ketchup indistinguibile dall'originale. Su questo tema si è espressa la grande scrittrice americana Joyce Carol Oates, che ha detto: qualcuno è passato dalla bella eroina a quella nuova droga sintetica che fa letteralmente impazzire chi la usa prima di distruggere completamente il suo cervello. E prima di distruggere completamente le vostre orecchie con la mia logorrea, vi saluto perché è arrivato il tempo e il momento di cedere la linea alla GR. Lo sapevo che ci sarebbe stato un pezzo mancante, magari ce lo teniamo per la prossima volta. Tema: le sedute di autoerotismo di Pete Hegseth. Quello sono diventati i briefing della Casa Bianca. Linea GR, buona Pasqua, ci sentiamo settimana prossima con il Demone. Ciao.